E per parlare di oggi, in realtà, bisogna parlare più in generale dell'ATER e della sua gestione dell'edilizia popolare. Infatti, parliamo della legge regionale 39 del 2017. Che di fatto dalla sua entrata in vigore luglio scorso, la scorsa estate, ha provocato come primi effetti un pesante rincaro dei canoni di affitto per la maggior parte degli assegnatari di case popolari e di conseguenza una risposta di queste ultime che si sono trovati appunto l'affitto raddoppiato, triplicato in buona parte dei casi. A partire da questo agosto cosa è successo? Centinaia di persone hanno cominciato in tutto il Veneto ad andare sotto le sedi provinciali dell'ATER a fare dei presidi, a chiedere delle risposte, a chiedere come potessero sostenere una spesa del genere, visto che gli affitti già prima non erano certo bassi e ne abbiamo parlato più volte qua in trasmissione. E in più hanno cominciato anche questa pratica di disobbedienza, cioè pagare con un bollettino in bianco gli affitti vecchi e non accettare appunto questi nuovi prezzi molto rincarati. Tutto questo è sfociato questa mattina in una manifestazione di tutto il Veneto sotto il palazzo della Regione Veneto a Venezia. Noi ci siamo collegati, abbiamo mandato una nostra inviata alla manifestazione questa mattina, però per parlare di questa mattina cominciamo a parlare di quello che è successo a partire da quest'estate per dare un quadro e poi arriveremo appunto fino alla giornata di oggi. Ovviamente lo facciamo con le voci di chi magari anche non molto felicemente si è trovato a essere protagonista di questa vicenda.
Famiglia monogenitoriale con un ragazzo di 27 anni gravemente disabile, non autosufficiente, quindi ha bisogno di tutto. Vivo ad Abano Terme, mi sono trovato in luglio di ricevere i nuovi canoni. Vecchi canoni pagavo 20,87 euro al mese, adesso vogliono da me 333.
La legge 39 del 2017, quindi una legge di 2 anni fa, è entrata finalmente a vigore, diciamo a regime, a luglio, con l'arrivo a tutti gli inquilini, tutti gli assegnatari delle case popolari del Veneto, che sono quasi 40.000 familiari, è arrivata questa raccomandata in cui si prospettava il nuovo canone d'affitto. Un nuovo canone d'affitto che per praticamente l'80% degli assegnatari del Veneto risultava più alto di quello precedente, anche molto significativamente più alto, nel senso che per chi ha avuto una situazione in cui ha ancora diritto all'alloggio pubblico, e dopo parleremo un attimino anche di chi non ha più diritto all'alloggio pubblico secondo questa nuova legge, si ritrova con un aumento medio del 40%, che chiaramente ha distribuito anche con situazioni paradossali in cui si arriva a aumenti del 100%.
Sono altre persone che abitano qui con me in mia scala, ad esempio una pensionata abita da solo, da 60 è arrivato a 471, un'altra da 147 è arrivato a 292 e un'altra 63 è arrivato a 377, questi sono tutti pensionati, l'ultimo è malattia mentale. C'è solo uno fra questi che lavora, lui ha 185 e l'hanno portato a 457, fa il bagnino.
La situazione esplosa appunto sulla base di quella legge che ha previsto un ricalcolo generale dei canoni di affitto e delle modalità del calcolo, nel senso che cambiano i parametri di riferimento per il calcolo, sono non più il reddito imponibile dell'anno precedente con una serie di limitazioni eccetera, ma bensì un nuovo indicatore di situazione economica equivalente, che però non è il classico da tutti conosciuto ISE, ma è un ISE un po' modificato, si chiama ISE ERP, quindi ISE per l'edilizia residenziale pubblica popolare, ed è una, indicatore introdotto solo ed esclusivamente dalla Regione Veneto. Sulla base di questo indicatore poi c'è ancora un calcolo abbastanza complicato, un algoritmo che poi è stato implementato con un software per cui la Regione Veneto ha speso ben 3 milioni di euro per farlo realizzare, che calcola appunto un affitto che tiene conto della vetustità dell'immobile, che tiene conto di una serie di altri fattori, ma che di fatto comunque, come abbiamo visto, si tramuta in un aumento generalizzato.
Ah sì, no, ma per me è impossibile pagarla, diciamo la verità, è impossibile pagare quelle cifre lì. Poi questi tavoli tecnici che hanno fatto, cosa sono questi tavoli tecnici? Sono 6 persone di ATA e uno esterno. Non penso che facciamo tanto strada così, niente si fa, se non è neutrale il tavolo non è neutrale, non abbiamo speranze, ovviamente tirano l'acqua nel loro mulino.
Questo aumento fa il paio, come accennavo prima, anche a una serie, come migliaia, di lettere in cui si dice non avete più diritto a stare nella casa popolare. Perché? Perché superate il tetto massimo che abbiamo deciso per questo ISERP, un tetto chiaramente arbitrario, deciso dalla regione, di 20.000 euro di questo ISERP. Come dicevo prima, l'ISERP è un indicatore un po' diverso dall'ISI normale, risulta normalmente superiore di un 15-20% rispetto all'ISI normale. E tiene molto in considerazione quelli che sono i beni immobiliari, diciamo i soldi che una persona ha in banca. Spesso per gli inquilini e altri ci troviamo con persone di una certa età, pensionati, tantissime donne sole, vedove, che si hanno magari messo via i soldi, e soprattutto per pagarsi quella che è una mancanza fondamentale e incredibile del nostro sistema di welfare pubblico, ovvero un'assistenza sanitaria e insomma un'assistenza quotidiana per chi diventa meno autosufficiente con l'avanzare dell'età, quindi parliamo di pagarsi una badante o pagare una casa di riposo. Oppure c'è chi ha ricevuto magari da pochissimi anni in pensione, appena andato in pensione, ha ricevuto il TFR, ancora non l'ha speso, e quindi si ritrova con un patrimonio immobiliare di qualche decina di migliaia di euro. Questo porta a un aumento incredibile del canone d'affitto che mette seriamente in difficoltà.
E io ho tre signori qui negli appartamenti che sono sfrattati anche, perché superano il 20.000.
Questa legge non ha solo questo problema, questo è uno probabilmente l'aspetto più impatto, più rilevante, perché incide immediatamente sulle condizioni di vita delle persone, però ci sono anche altre questioni, cioè per esempio quella del il contratto d'affitto non è più a tempo indeterminato, chiaramente anche prima uno doveva rispettare i vincoli, diciamo i criteri di accesso all'edilizia residenziale pubblica, ma diventa di 5 anni, rinnovabile di altri 5 anni, senza nessuna garanzia, quindi che butta nella precarietà, già le nuove generazioni si trovano frequentissimamente in una condizione di precarietà esistenziale, questa legge spinge anche chi fino adesso, insomma in qualche modo, tra mille problemi ristrettette, perché per entrare in una casa-ater spesso ci sono volute lotte o collettive forti o mesi, anni, decenni anche in alcuni casi, come ci hanno raccontato in questi mesi, di andare ogni giorno, ogni settimana all'ater per avere questa casa. Quindi queste persone si trovano oggi nella prospettiva di poter essere sballottate, perché questo è un altro dei vincoli introdotto, con la possibilità della anzi con l'obbligo della mobilità, cioè scaduti questi 5 anni, ogni persona può trovarsi spostata in un altro appartamento, magari perché è cambiata la dimensione del nucleo familiare, insomma ci sono tanti motivi che possono essere tenuti in considerazione, ma di fatto persone che riescono anche a basare un po' la propria vita sulle relazioni sociali che magari hanno costruito in tanti anni nel proprio quartiere, nel proprio palazzo, ci possono trovare sballottate. Se a questo aggiungiamo i costi di un trasloco, eccetera, stiamo parlando di un altro degli aspetti drammatici di questa riforma. Allora, qui la faccenda si fa interessante. Si fa interessante secondo me per due motivi. Qua si intrecciano, diciamo, una schermarsi dietro ragioni tecniche e allo stesso tempo delle scelte invece politiche molto decise che vanno avanti non da pochissimi anni. Sono scelte politiche almeno degli ultimi 20 anni, che però con le giunte, insomma, regionali del centrodestra, prima con Galan, che tutti conosciamo per il suo impegno encomiabile nella realizzazione delle grandi opere come il MOSE, di cui vice poi è stato l'attuale governatore Luca Zaia.
Sì, anche la sua gestione oculata delle finanze pubbliche, potremmo dire.
Certo, ero ironico. Luca Zaia, che era vicepresidente e poi nei suoi due mandati da governatore, ha proseguito il pieno quelle che erano appunto le politiche stabilite precedentemente e che hanno caratterizzato d'altronde però anche le scelte di politica abitativa a livello nazionale. Perché dico c'è un mascherarsi dietro dei problemi tecnici e invece una scelta politica chiara? Perché si vanno a vedere i bilanci regionali e i bilanci dell'ATER. Allora, la prima cosa che salta all'occhio è, prendendo gli ultimi anni, bilancio ATER Padova, 4 milioni di utile nello scorso bilancio consuntivo, perché l'ATER di Padova ha incamerato nell'ultimo anno 4 milioni di euro, poi ci togli le tasse, 3 milioni e mezzo, che sono soldi che provengono fondamentalmente dai canoni d'affitto, in gran parte, dai trasferimenti della regione e dello Stato, principalmente della regione, e dalla vendita del patrimonio immobiliare. Con queste tre voci, diciamo, di introiti, l'ATER ha fatto 4 milioni di utili. 4 milioni di utili che finiscono in un fondo di riserva, di cui non è chiaro lo scopo, che quindi non vengono reinvestiti per le manutenzioni, per manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sì, perché a livello regionale qual è stata la scelta degli ultimi decenni? È stata quella di, e anche un po' a livello nazionale, ma in particolare a livello regionale, è stata quella di sviluppare e destinare la maggior parte dei fondi non all'edilizia residenziale di cui stiamo parlando, quella delle ATE, ma al cosiddetto social housing, cioè uno sviluppo in partnership tra il pubblico e il privato per una fascia di popolazione con un reddito che, come lo definisce la regione, non è così basso da meritare l'ingresso nel sistema dell'edilizia residenziale, ma neanche sufficiente per accedere al libero mercato. Ora, la regione ci dice in numerosi documenti che tante persone superano il limite di quello che è l'accesso al sistema dell'edilizia popolare, ma appunto non hanno caratteristiche neanche per redditi sufficienti per entrare nel mercato, perché bisogna ricordarlo, a livello nazionale le 100 famiglie sfrattate ogni giorno, le 650.000 che sono in attesa di accedere negli ultimi anni, quando qualcuno ha fatto richiesta per una casa popolare, solo il 6,5% di chi ha fatto richiesta ha ottenuto effettivamente per ogni banco. Quindi capiamo che più del 90% di chi fa domanda e ha diritto alla casa popolare non la riceve. No? Ci sono però a livello nazionale 1,5 milioni di famiglie, di nuclei familiari, che sono in un disagio reale. Cosa significa disagio reale? Significa che spendono più del un terzo del proprio reddito in affitto. Questa situazione di stress abitativo maggiore, l'unica cosa che è seguita è stato un taglio delle case popolari, con quelle vendite che dicevo prima, piani ordinari e straordinari di vendita. Dall'altra parte invece è stato proseguito quel cammino del social housing o comunque del partenariato pubblico-privato, che quindi punta a una fascia di reddito intermedia che non rientra nei canoni dell'edilizia residenziale solo perché si è scelto un parametro di reddito troppo basso, parametro scelto arbitrariamente chiaramente dalla regione, che a volte nei suoi documenti ufficiali fa risalire il diritto alla casa a disegni biblici, a disegni divini, perché rifà alla Bibbia la cosa, ma pare che non sia così interessata a venire incontro a questo bisogno. Fa quindi un lavoro di spesa, in gran parte di spesa, che non va a appunto consentire con investimenti diretti, acquisendo e ristrutturando alloggi che sono a centinaia di migliaia sfitti nel nostro territorio, bensì va a favorire investimenti privati garantendo la certezza dell'utile, perché dice: anche se i vostri prezzi di mercato saranno troppo alti, ci saremo noi che copriremo la differenza tra quello che le persone normali che lavorano ma non riescono a pagare, cioè quello che riescono a pagare, e quello che non riescono lo copriamo noi. Allora, questa cosa qui ha il duplice bellissimo aspetto di avere una grossa spesa pubblica favorendo un mercato e un settore come quello edilizio, soprattutto anche nella nostra regione, che è stato al centro di numerosi scandali, che spesso è piagato dal lavoro nero, eccetera, quindi senza nessun controllo poi sulle condizioni di lavoro, sulle forme con cui viene portate avanti queste imprese, e allo stesso tempo però anche quello di non consentire l'abbassamento dei prezzi, perché chiaramente se c'è sempre la regione che va a integrare i canoni d'affitto che sono troppo alti per la maggior parte delle persone che vivono in affitto, di conseguenza chi di questo mercato si nutre fondamentalmente della rendita immobiliare della nostra regione manterrà quei prezzi alti. Allora, quindi questo meccanismo che mantiene alti i prezzi, che quindi esclude dall'accesso al mercato privato una parte della popolazione con reddito medio-basso, unita a invece a disinvestimento sul settore strettamente pubblico, quindi quello degli ERP e delle ATER, porta di fatto a generare quella che loro stessi chiamano come la crisi abitativa anche nella nostra regione. Crisi abitativa che però non è una crisi così caduta dal nulla, e che anzi, appunto, mettendo l'etichetta di crisi, emergenza, eccetera, consente alla regione di comportarsi sempre in una forma emergenziale, quindi non andare ad affrontare problemi strutturali, ma è la conseguenza diretta delle politiche che si stanno portando avanti da vent'anni. Praticamente dei soldi che vengono stanziati nei piani regionali, per esempio del 2013-2020, su 135 milioni di euro pensati, 100 milioni vanno all'edilizia convenzionata, diciamo sul cloud, eccetera, e solo 35 quelle strettamente edilizie. Sono decenni fondamentalmente di abbandono, di difficoltà a relazionarsi con l'ente per avere risposte sulle manutenzioni, sui costi delle spese familiari. Sulle più piccole cose ci sono sempre un'infinità di problemi che gli enti regionali, gli enti territoriali non provano neanche a risolvere. Di conseguenza sono tante persone che sono trovate così in una condizione anche psicologica di dire: ma non succederà niente, non cambierà niente, quindi continuiamo a spendere. Chiaramente la mobilitazione ha sbloccato tante di queste persone da questa rappresentazione, tante hanno iniziato a organizzarsi in maniera significativa in questi mesi, appunto in tutti un po' i quartieri, per esempio parlo di Padova, andando anche palazzo per palazzo, organizzando piccole cose.
Io ho aperto la mia, ho detto non penso proprio, ho chiamato una riunione, due signori qui conoscevano Sportello Meticcio e il COBAS, e ci siamo messi insieme con loro per combattere, per fare le proteste per questo, non dico iniquo legge, è infame proprio.
Dalla metà di luglio, fondamentalmente anche grazie a una spinta, diciamo, di auto-organizzazione di alcuni abitanti, soprattutto di Neata e di Abano Terme, hanno un po' iniziato la cosa e hanno coinvolto alcuni sindacati di base, Sportello Sociale, in particolare di Alecobas e Sportello Sociale di Fondazione Comunista, a cui poi in città Padova si è aggiunto quasi subito lo sportello che facevamo all'interno della Casetta del Popolo Berta, di Tutela del Popolo, in Arcella, e più altre realtà che mano a mano si sono attivate per dare supporto a queste persone, hanno messo in campo subito delle forme di protesta, diciamo, di due tipi. Una è il presidio, la manifestazione pubblica davanti alle sedi dell'Ater, che parte da Padova e si è arrivati a farlo in quasi tutte le province del Veneto. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è stato quello di muoversi su un terreno di disobbedienza civile, quindi diciamo l'autoriduzione di canoni di affitto ai valori precedenti all'entrata in vigore dei nuovi canoni.
La cosa più ovvia che mi è venuta subito in mente è di lì continuare a pagare il vecchio affitto, non pagare il nuovo, se no dicono ah però l'hai pagato quindi potevi, e comunque non vedo perché io devo dare i miei risparmi a loro, assolutamente. E quindi tutti qui erano d'accordo, quindi noi siamo già partiti con questa idea. Paghiamo i vecchi affitti, mandiamo la raccomandata per congelare il nostro diritto, se nel caso, nel futuro, cambiano idea, non possono obbligarci di pagare tutti questi mesi l'affitto pieno.
In questa impresa geniale Zaia, che sta prendendo per i fondelli e riesce ancora a costruire, ha costruito un consenso molto largo in regione, lo dicono alcuni sondaggi per esempio sull'autonomia, però sta iniziando a mostrare alcuni suoi limiti, chiaramente lo fa andando e provando a dividere, andando ad attaccare prima i più poveri, chi sta nelle case popolari, e accusandoli di essere approfittatori, di essere appunto furbetti. Tutta la retorica estiva contro gli inquilini ATA è stata giocata su questa categoria dei furbetti che non sono quelli a cui effettivamente l'ATER dava gratis case, come è venuto fuori dalle recenti sentenze a finanzieri o altro, o quelli che si intascavano le mazzette per dare gli appalti a certe imprese, ma i furbetti sarebbero quelli, prendendo come esempio casi vari, perché sono stati elencati uno a uno, che potevano benissimo essere controllati prima dell'entrata in vigore di questa legge.
Zaia fa risultare noi furbetti, se vuoi, secondo quello che dici lui. Fra l'altro, noi sappiamo che hanno trovato solo tre persone furbetti, perché solo tre sono risultati nel giornale. Tutti ci sono, però loro non la troveranno mai, perché il furbetto, ricordi che il furbetto ha già fatto sparire i soldi prima, hai capito? Si sa che questa legge è uscita 2 anni fa ormai. C'è chi non vuole essere scoperto e ci ha fatto sparire i soldi, non ci sono dubbi. Fanno sapere che saremo tutti sfrattati se non paghiamo il nuovo canone, che lo dice anche Zaya, di non pagare il vecchio canone perché verranno sfrattati, dice. E noi continuiamo a pagare il vecchio canone, quindi saremo in tanti a essere sfrattati. Ha detto che a ottobre partono le prime lettere. Sabato siamo tutti guerriere, tutti ninja di 80 anni e veniamo a Venezia.
San Geremia partendo da Piazzale Roma con un corteo, venite pure avanti che c'è spazio per tutti, così accogliamo gli altri perché siamo tanti stamattina, quando ci siamo girati eravamo veramente tanti in questo corteo, quindi io credo che il primo applauso vada a tutti i cittadini e le cittadine che dalla regione si sono mossi per venire qua. Per un diritto fondamentale che è il diritto alla casa e per protestare contro questa legge regionale 39-2017 che i cui primi effetti si stanno vedendo. Sono state ricevute tante lettere di aumento degli affitti fino al 300%, lettere che intimano di lasciare la casa entro 24 mesi se non si sistema la propria situazione reddituale. Quindi cosa significa? Zaia e Company invitano a fare i furbetti, a mettere via, a togliere via i soldi dai conti in banca, a metterli dentro i materassi, quando invece dicono che questa legge serviva per stanarli. Beh, per stanare i furbetti potevano farlo già da tanti anni in tanti altri modi, perché voi si è visto quante erano le situazioni, diciamo così, fuori regola, una decina sì e no in questa provincia ad esempio. Quindi di cosa stiamo parlando? Questa legge non è stata fatta per questo, questa legge è stata fatta per smantellare ancora di più quello che è il welfare abitativo. Quello che stanno portando avanti da tanti anni questo progetto. Non esiste più il cosiddetto diritto all'abitare, l'hanno smantellato a poco, togliendo i contributi per l'affitto, non facendo venire fuori nessun bando. Quanti anni a Venezia non si è visto un bando prima di quest'estate? Troppi anni, e in teoria doveva essere almeno fuori uno all'anno. Dicono che non hanno i soldi per restaurare le case, non hanno avuto i soldi per restaurare le case ed assegnarle. Quindi abbiamo solo qui a Venezia più di 1000 appartamenti vuoti, più di 1000 appartamenti abbandonati da 5, 10, 15, 20 anni. È una vergogna. Quando un inquilino non c'è più, quando un inquilino muore, quella casa non vedrà mai più nessuno al suo interno. È così che va da troppi anni a Venezia. Sono troppi anni che va così. Oggi questa è una protesta contro la legge regionale e che chiede l'immediato ritiro, blocco di questa legge, sicuramente, ma è una protesta anche per dire che queste sono scelte politiche, non è solo una questione legale dei punti scritti in questa legge, è una questione politica. Che scelte sta facendo la regione su welfare abitativo? Che scelta c'è sotto questa legge qua? C'è la scelta di continuare a smantellarlo definitivamente, di poter assegnare le case a chi è una situazione di indigenza e nulla più, quindi lasciarne tante vuote, lasciare un patrimonio pubblico che forse andrà venduto, questo forse è il disegno, come stanno facendo con tutta la nostra città d'altronde, e parlo per Venezia. Ci sono tante altre voci perché le persone sono venute da tutta la regione, potete vedere striscioni, cartelli da Rovigo, Padova, Vicenza, Abano, insomma da Treviso, da tutte le parti. E questo io ci tengo a sottolinearle, solo il primo momento di mobilitazione regionale che abbiamo costruito insieme per far vedere chi in questi mesi sotto gli ATER, sotto gli uffici comunali si è mobilitato in tutte le città e che chiede tutti uniti e che si chiede tutti uniti il ritiro e il blocco di questa legge infame, di questa legge che toglie la dignità alle persone. Hanno fatto questi movimenti facendo vivere le persone nella paura, perché quando una persona riceve una lettera con scritto che se ne deve andare via di casa o con un affitto che non si può permettere, vive nella paura. Beh, ecco, non si deve avere paura. La paura la deve avere Zaia, la regione, nel vedere le persone che sono qui oggi. E noi dobbiamo continuare. Oggi deve essere una prima tappa di questo percorso, tutti insieme. Perché più siamo, più facciamo capire che non è il problema solo di chi ha ricevuto la lettera, ma è un problema di tutti. Questa legge è un problema anche di chi vorrebbe partecipare ai bandi, è un problema anche di chi cerca l'affitto nel mercato pubblico, perché le case popolari servono a calmierare l'affitto pubblico, mentre invece adesso con i nuovi criteri con cui stabiliscono il canone di locazione prendono i criteri OMI, cioè i criteri del mercato libero immobiliare, e li equiparano quelli insomma i calcoli per fare, scusatemi, il canone di locazione della casa popolare. Questo non va bene, perché viene smantellata anche quella funzione sociale che doveva avere la casa popolare. Beh, io quindi oggi dico grazie ancora a tutti, magari riprendo la parola più tardi, invito chi è venuto dalle altre città, Padova eccetera, a fare l'intervento, a parlare, e che oggi sia il primo passo per portare la voce di tutti in piazza e continuarla a portare fino alla regione. Grazie a tutti. But I got a woman waiting for me that's gonna make this trip worth a while. You see, she's got the kind of woman. Siamo veramente tanti, siamo centinaia, ed è un fatto che non era scontato, perché questa è stata una mobilitazione difficile e complicata, ha richiesto un grande lavoro e un grande impegno di tante e tante, di molte inquiline e inquilini che sono stati i protagonisti anche delle mobilitazioni, delle attività degli sportelli, che sono stati i protagonisti delle bocche davanti agli ATER che abbiamo fatto in tutta la regione Veneto. Da qui si parte. Ci eravamo dati ad agosto ancora, ai primi di agosto, molti chiedevano quando andiamo a Venezia, quando facciamo la manifestazione regionale. La risposta era: andremo a Venezia quando ci saranno tutte le province del Veneto, quando avremo mobilitato insieme a Padova, Verona, Venezia, anche Treviso, Vicenza e Rovigo. E così è stato, e questo è un risultato importante, e non nasce per caso, nasce perché c'è una contraddizione grande, per chi la vive sulla sua pelle, questa legge è una profonda ingiustizia, perché c'è gente che ha pagato i contributi di Jetsky, che ha vissuto una vita in quelle case popolari e adesso si trova con l'avviso di sfratto scritto sulla raccomandata con cui pretendono di aver rinnovato il contratto. Perché anche di questo si tratta, anche delle modalità con cui questa regione, questa amministrazione pubblica si è rivolta ai suoi cittadini. C'è stato rinnovato un contratto dicendo avrai un aumento del 100, del 200, del 300, senza spiegare le ragioni, mandando una raccomandata ed esigendo il fatto che soltanto con la stessa ricevuta si era firmato un nuovo contratto. Una cosa abominevole, nessun contatto con i cittadini, nessun confronto, nessuna discussione. A Treviso, per parlare col presidente dell'ATER, hanno dovuto occupare l'ATER di Treviso. Quello di Padova si blinda di guardie private, di camionette, i cellulari della polizia e dei carabinieri, come se ci fosse chissà quale mobilitazione pericolosa. E invece è di donne e uomini prevalentemente ricordati, perché nelle case popolari vive un pezzo della nostra popolazione che ha non soltanto il problema di avere un alloggio, ma anche tanti altri problemi, che sono le cure, sono le medicine, sono un futuro che diventa sempre più problematico. E questa decantata sicurezza della Lega nel Veneto
è togliere la sicurezza principale alle sue cittadine e ai suoi cittadini, agli anziani, che si imbottiscono di tavo, che si imbottiscono di psicofarmaci, perché vivono nell'ansia. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto di quale bestemmia, di quale inaudita bestemmia si è arrivato a questo punto? Ha fatto di mettere paura, paura, preoccupazione nella testa di persone che ne hanno già tante, che già devono affrontare le difficoltà del fatto di essere anziani. Hanno detto che siete ricchi perché con fatica avete accumulato qualche risparmio. Mi diceva qualcuno, non è una bella frase, ma insomma, mi sono messo via i soldi per il funerale, oppure mi sono messo via i soldi per la badante. No, quelli risparmi sono entrati nel calcolo dell'ISEE. Un'infamia, un'infamia. Vi hanno aumentato l'affitto perché avete cercato di pararvi in culo in una situazione in cui nessuno, non è nemmeno più garantito con certezza il diritto alla salute. Perché uno dei problemi più grandi che noi abbiamo riscontrato parlando con decine e centinaia di persone di sportelli è stata quella di dire: ma io non è che spendo solo tanti soldi per l'affitto, per il riscaldamento, per le bollette, spendo anche tanti soldi per le medicine, ho bisogno di curarmi, perché neanche il diritto alla salute è più garantito in questa regione, dove dicono ogni piezo spinto prima i veneti. Prima i veneti sì, ma per loro sono i veneti ricchi, questa è la verità, perché hanno tagliato le tasse sì, ma hanno favorito quelli che hanno redditi di decine di migliaia di euro, di 100.000, 200.000 euro l'anno. Questo è stato. E i soldi servono per la pedemontana, servono per le grandi opere, per oliare la commissione che doveva decidere se il prosecco irrorato dai glifosati poteva essere patrimonio dell'UNESCO o no. Questa è la verità. E allora noi oggi, in queste settimane, abbiamo costruito un movimento che deve andare avanti, dalla battaglia del diritto, al diritto alla casa, alla difesa di un diritto che ci siamo conquistati con lotte durissime, alla difesa dello Stato sociale, di quei diritti fondamentali che si vogliono tagliare. Grazie.
Sono una mamma single, ho una figlia e vivo da 20 anni in questa casa Acer. Ho sempre presentato il 730, ho sempre fatto l'ISE, perché essendo una ragazza madre ho dei diritti. Che cosa significa? Che non riesco ad arrivare a fine mese e quindi magari mi passavano qualche buono pasto a mia figlia, magari centri estivi. E pago un affitto di 256 euro, che non sono pochi, premetto, non sono pochi. Però dico, va bene, è giusto, se presentando il mio 730, questo è l'affitto che devo pagare, da persona ignorante ho sempre pagato. A luglio mi è arrivata questa raccomandata spedita dall'Ater, dove mi fanno pagare 400 euro di affitto. Capirete che la cosa mi ha un attimino preoccupato. Ma come faccio io a pagare 400 euro di affitto? Poi ci sono le spese condominiali, acqua, luce, gas. Va bene, la spesa posso spendere anche pochino, mangiare sempre la pasta asciutta. In ferie non ci vado, al cinema non ci vado, a mangiare la pizza non ci vado. Ma io continuo a fare una vita da miserabile. Sono una miserabile. Loro mi dicono che hanno fatto questo calcolo con un algoritmo che nemmeno loro sono in grado di capire. Perché io, avendo un ISEE di 15.000 euro, come posso pagare 400 euro di affitto? Vi spiego la bufala. Mia figlia 3 anni fa ha fatto un incidente, è stata tirata sotto da una macchina, si è spappolata un piede, è stata indennizzata con 20.000 euro e sono di mia figlia, non di Zaia, sono di mia figlia, oltre al danno la beffa, e questo è il mio patrimonio. Ma stiamo scherzando? Ma che cosa vogliono da noi? Il sangue! Ma sempre noi poveracci contribuenti che paghiamo le tasse dobbiamo soddisfare lo Stato italiano, dove prendono, Zaia prende 13.800 euro al mese, ne prendo 1.500 io con una figlia da mantenere, ma che cosa vogliono? Cari italiani, cari abitanti delle case Acer, è ora che ci svegliamo fuori!
Da Venezia, dove si è concluso il corteo degli inquilini delle case popolari di diverse province del Veneto. Stiamo sentendo gli ultimi interventi dal palco, un corteo molto partecipato, diverse centinaia di persone, prevalentemente anziani, perché sono proprio gli anziani i primi ad essere colpiti da questi aumenti, quindi persone che vivono solamente della propria pensione, alcuni addirittura solo della pensione di invalidità, e nonostante questo la legge regionale 39 del 2017, voluta dalla giunta Zaia, ha fatto sì che dal 1 luglio di quest'anno scattassero degli aumenti spropositati. Parliamo di inquilini che pagavano 40 euro al mese, magari a fronte di 500 euro al mese di stipendio, piuttosto che di diversi figli a carico. Ebbene, da 40 euro siamo passati a 103, da 100 euro siamo passati a 300, da 250 euro siamo passati a 538, questi alcuni dei dati che abbiamo ascoltato proprio oggi. E adesso siamo in compagnia di una inquilina delle case popolari di Padova che ci può anche raccontare la sua esperienza.
Ciao, io abito in una casa del comune, però l'affitto lo pago all'ATER. A 30 anni ho dovuto occupare la casa e poi fare una lunga lotta per avere poi il contratto, e quindi adesso il contratto normale. E la nostra lotta per la casa non è solo per chi ha un reddito basso, i pensionati o le persone appunto invalide, i più poveri. La nostra è una lotta per il diritto alla casa per tutti, perché mentre aumentano gli affitti a noi, continueranno a aumentare anche gli affitti nelle case private. Nel senso, invece di aumentare il diritto per tutti ad avere una casa a pochi soldi e quindi avere la salute, perché avere una casa vuol dire avere salute, vuol dire poter cercarsi con calma un lavoro, non cedere al ricatto delle banche. Avere una casa popolare vuol dire che uno non è costretto a farsi un mutuo per pagarsi appunto una casa, e quindi poi quando uno ha un mutuo è costretto ad accettare tutti i lavori peggiori che gli possono capitare pur di pagare il mutuo. Quindi la nostra lotta non è solo appunto per i più poveri che stanno nelle case popolari, no, è proprio una lotta per il diritto alla casa, che unisce già tanti studenti che devono pagarsi le stanze, che magari sono costretti anche a occuparsi delle case per appunto avere un alloggio per poter studiare, studenti che pesano sui bilanci delle famiglie per appunto pagare le spese di trasporto dell'università, eccetera. E ci sono stanze, parliamo del Veneto, parlo di Padova, che costano 250-300 euro al mese, ma anche per, io vedo lavoratori precari, io lavoro, purtroppo lavoro ancora, ci sono lavoratori precari, i miei colleghi, che vengono da fuori Padova, da fuori regione, anche loro pagano affitti da 300-400 euro al mese, che cioè per un precario che magari ha anche la famiglia da mantenere, cioè è insostenibile. Appunto, loro vogliono costringerci a essere schiavi delle banche, perché siamo costretti a chiedere prestiti, mutui, anche per pagarci le spese sanitarie, per esempio, o anche semplicemente per farsi una vacanza. Vogliono che noi continuiamo appunto a dargli soldi in qualsiasi modo, o attraverso le banche che ci fanno i prestiti, o attraverso appunto il lavoro e attraverso gli affitti. E chi guadagna da questo? Gli speculatori edilizi, le banche, i soliti ricchi, che da dove prendono i loro stipendi? Anche quelli della regione, da dove prendono i loro stipendi? Anche dai nostri affitti o comunque dai nostri salari, mentre loro fanno la bella vita, alla fine, cioè se guardiamo i fatti, loro fanno la bella vita, l'hanno sempre fatta, molti di loro, e vediamo il MOSE, dicono che appunto hanno bisogno di soldi per ristrutturare le case, ma vediamo i soldi pubblici, sono stati spesi per esempio per il MOSE milioni di euro buttati via. Vorrebbero fare la TAV, altri milioni di euro, vorrebbero fare la Pedemontana, purtroppo l'hanno già iniziata, l'ospedale nuovo a Padova, che altro cemento, sono milioni e milioni di chissà quante tangenti, eccetera. Poi ricordiamoci di Galan, il governatore Galan, se vi ricordate, era in regione e abbiamo visto la fine che ha fatto, è finito in galera per i soldi che ha rubato ai cittadini, e la sua villona messa sotto sequestro sui colli è abbandonata appunto. Lì potrebbero fare delle case popolari o una casa per lo studente. Cioè, vediamo come usano i soldi pubblici, quindi appunto anche il discorso che non hanno soldi per rifare le case, sono costretti a aumentare gli affitti o a venderle, sono bugie. E comunque tutte le case vuote vanno aperte, ma anche quelle dei privati, ci sono palazzi interi vuoti, ma anche palazzi pubblici chiusi, abbandonati, che devono decidere cosa fare. Probabilmente vogliono trasformare tutto in pensioni, bed and breakfast costosi, dove appunto uno, cioè praticamente vogliono continuare a farci lavorare per loro. Ecco.
Assolutamente, hai toccato diverse questioni contingenti e che sono state citate anche in numerosi interventi, perché la questione della Pedemontana effettivamente è ritornata in tanti degli interventi qui dei esponenti degli inquilini di Vicenza, piuttosto anche di Treviso, di Padova, di Venezia. Molti hanno puntato il dito contro le grandi e inutili opere di cui anche tante volte ai microfoni di radiazione abbiamo parlato, e si è parlato giustamente anche dello sfitto, e proprio davanti a noi c'è un grande cartellone che ricorda 5.600 case popolari vuote in Veneto, poi spesso e volentieri insomma sono anche di più perché sono quelle diciamo note queste. E difatti, anziché assegnare queste case a chi ne ha realmente bisogno, alle migliaia e migliaia di persone che aspettano in lista, queste case vengono bellamente messe all'asta, magari per 30-40 mila euro. Vengono messe all'asta intere palazzine che vengono comprate in blocco da chi ovviamente ha la possibilità economica di farlo, per poi rivenderli ovviamente al quadruplo del prezzo. Quindi insomma diversi contenuti che hanno spaziato anche ben oltre la questione singola dell'aumento degli affitti. Quella di oggi è una prima manifestazione, quindi insomma sicuramente torneremo a parlare di questo argomento. Push the tempo, 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 push the tempo.
Grazie ovviamente Alessia per il suo duro lavoro di inviata questa mattina, anche di inquilina ATER, perché vive in una casa ATER, però anche per il contributo che ci ha dato raccogliendo tutte queste testimonianze che poi vi abbiamo fatto riascoltare. Ringraziamo anche Federico e Helen, che erano invece le prime due voci che avete sentito in questa panoramica che è partita appunto dall'estate scorsa, dallo scorso luglio, quando questa legge regionale del 2017 è entrata in vigore, fino ad arrivare appunto alla manifestazione di questa mattina davanti alla Regione Veneto, di cui vi abbiamo fatto sentire qualche testimonianza. Proprio le voci che abbiamo sentito degli inquilini ATER ci hanno raccontato delle gravi problematiche prodotte da questa legge, che però sono problematiche che di fatto si vanno ad aggiungere a situazioni già insostenibili, sparse un po' per tutto il territorio regionale e prodotte principalmente dalla mancanza di cura e dalla cattiva gestione che l'ATER ha nei confronti del patrimonio che è in gestione, ovvero dell'edilizia popolare, delle case popolari. Un esempio abbastanza lampante ce l'abbiamo qua a Padova, in un quartiere da cui noi come radiazione abbiamo trasmesso spesso, che è il quartiere Palestro, con le super bollette che da anni arrivano per il riscaldamento delle case popolari, una situazione che è diventata nota con il nome di truffa del teleriscaldamento e di cui abbiamo parlato, ha parlato Alessia con un altro compagno venuto alla manifestazione a margine del corteo di questa mattina, perché ovviamente questa mattina si è parlato chiaramente del rincaro degli degli affitti, che è solo uno degli aspetti, come sottolineava anche Federico, problematici di questa nuova legge, ma comunque di situazioni critiche e di problemi da risolvere ce ne sono parecchi per quel che riguarda le case popolari. Ovviamente sono stati portati tutti davanti alla regione questa mattina, allora parliamo anche di questo con il prossimo collegamento.
Alcuni ragionamenti a margine del corteo che ha portato in piazza centinaia di inquilini delle case popolari per chiedere con forza il ritiro della nuova legge regionale 39 del 2017, una legge che impone l'aumento degli affitti, dei canoni di affitto in modo iniquo, calcolato sul nuovo modello ISERP, che produce delle variazioni significative nei canoni d'affitto e impone agli inquilini che superano i 20.000 euro di ISE restituzione dell'alloggio in cui vivono, e quindi nel momento in cui dovessero rifiutare la riconsegna dell'alloggio stesso, lo sfratto. Questa mobilitazione sta interessando centinaia di persone, soprattutto anziani, che vengono colpiti nel vivo, vengono colpiti nei loro risparmi. Oggi abbiamo portato la testimonianza di Rione Palestro, come inquilini delle case popolari di Rione Palestro, parlando dello scandalo del teleriscaldamento, un impianto che doveva essere avveniristico, che è stato finanziato con un'ingente somma di denaro alla fine degli anni 90, si parla di 56 miliardi di vecchie lire, e che oggi non funziona e produce bollette altissime, fino a 2.400 euro all'anno, il doppio di un normale riscaldamento a gas, e questo per dire che l'ATER continua a vendere gli alloggi di sua proprietà, continua a incamerare soldi, ma non investe nelle manutenzioni, nemmeno le manutenzioni ordinarie, come quelle che dovrebbero riguardare questo impianto di teleriscaldamento, e è il motivo per cui noi continueremo a denunciare con forza che questa nuova legge non fa altro che implementare il processo di privatizzazione del patrimonio pubblico, che in qualche modo è messo sempre più a repentaglio da leggi come la 39-2017, che di fatto svuotano le case popolari, perché permettono all'ATER di rientrare in possesso di una quota importante di case che non si sa che fine faranno. Il futuro delle case popolari è ben delineato dalla politica gestionale di ATER all'interno di tanti quartieri di Padova, ma non solo di Padova, di tutte le città del Veneto, in cui si vedono centinaia di alloggi, centinaia, migliaia di alloggi tristemente lasciati vuoti in attesa di essere venduti. La nostra testimonianza è per dire che ATER, tra la svendita degli alloggi e altro, sta incamerando milioni di euro in questi anni, ma non investe per le manutenzioni. Probabilmente utilizza questi soldi per pagare i manager che si susseguono all'interno della sua gestione, ma di fatto non reinveste nulla per rilanciare realmente il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Da qui la necessità di mobilitarsi con forza, come è stato fatto oggi, cercando di dare un messaggio chiaro non solo agli amministratori come Zaia e i vari presidenti delle ATER, ma anche a tutta quella zona grigia di inquilini che oggi ha paura di metterci la faccia, di mobilitarsi, perché ha paura di perdere il proprio alloggio. Una manifestazione importante che ha portato in piazza centinaia di persone e un primo passo verso il ritiro di questa legge regionale ingiusta.
16:51 minuti primi, torniamo qua in diretta con la rabbia del sabato sera. Continuiamo a parlare di Ater, della gestione delle case popolari, del business e degli affari abbastanza loschi che ci sono dietro questa gestione, e ricordando che poi a quello che abbiamo sentito fa il paio una repressione ferata nei confronti di chi cerca poi nel pratico di opporsi a queste dinamiche da speculazione immobiliare che poi alla fine nulla hanno a che fare con l'edilizia popolare. Qui a Padova, ad esempio, abbiamo letto recentemente come ci sia stato il rinvio a giudizio di 75 persone rei di aver preso parte o anche solo solidarizzato con le attività del Comitato di Lotta per la Casa Cittadino. Una realtà che poi qui in radio abbiamo raccontato molte volte, abbiamo raccontato i picchetti antisfratto, abbiamo raccontato l'occupazione delle case ATER tenute colpevolmente vuote e tutte queste pratiche di resistenza, di mutua solidarietà, di riappropriazione del nostro patrimonio che il comitato ha portato avanti. E queste persone poi, alcune di queste persone si trovano all'interno di questa inchiesta che ha portato peraltro anche a delle misure cautelari, come vi avevamo già raccontato, che adesso arriva appunto a processo. 75 persone accusate all'interno di questa fantasiosa inchiesta che finora peraltro ha avuto poco successo, vedremo come evolverà, che di fatto però ha trasformato il comitato in un'associazione a delinquere, i suoi aderenti in criminali e in alcuni casi appunto, come dicevo, addirittura pericolosi criminali da mettere preventivamente agli arresti domiciliari. E per parlare anche di questo, per completare il quadro, perché anche poi è interessante parlare della repressione contro chi cerca di opporsi alle dinamiche che in quest'ora vi abbiamo raccontato, abbiamo contattato uno di questi 75, non un aderente diretto del comitato, ma uno di quelli che, avendo solidarizzato con questa attività, avendo partecipato a alcune di queste attività, si è trovato coinvolto in questo maxi processo, e gli abbiamo chiesto un po' di fare il punto anche su questo aspetto che riguarda l'edilizia popolare e la sua gestione sia aziendale che politica nella città di Padova.
Il Comitato di Lotta per la Casa è stato un gruppo, una lotta, un'esperienza molto importante per Padova, che dal 2014 al 2017 è riuscita in molte occasioni a mettere effettivamente in discussione quello che è la gestione del patrimonio immobiliare pubblico, principalmente gestito dall'ATER, che è l'azienda regionale. E sono riusciti in vari anni a portare avanti molte iniziative come picchetti antisfratto, in cui le stesse famiglie riuscivano, dandosi forza l'un l'altra, a ritrovarsi, a organizzarsi e a non farsi trovare da soli di fronte all'ufficiale giudiziario, molto più spesso come avviene a ingenti ingente forze dell'ordine lì per far pressione, per insomma spingere una famiglia a uscire di casa con le buone e con le cattive. Quindi dai picchetti antisfratto, in cui le stesse famiglie appunto si davano forza e resistevano a queste pressioni, arrivando alle occupazioni, a quando una famiglia poi veniva buttata fuori, ci si organizzava e venivano riaperti uno di quei tantissimi appartamenti o spazi che vengono lasciati chiusi per speculazione o per convenienza, ma ancora manifestazioni, iniziative perfidi che puntavano a sensibilizzare non solo appunto chi ha il problema abitativo, chi è in difficoltà economica, non riesce e non riusciva a trovare posto nel mercato privato, ma anche tutta la cittadinanza di fronte a un problema che ovviamente d'emergenza ha molto poco, visto che è una situazione sistematica.
We'll be right back.
dal blitz che portò agli arresti domiciliari di alcuni compagni del comitato, e a cui in contemporanea ci fu una perquisizione e poi il sequestro dell'impostato Chinatown, uno spazio che in quartiere Palestro, un quartiere popolare di Padova, era non solo un punto di aggregazione del quartiere per i giovani, per i bambini con tante attività, ma soprattutto una sede politica non solo del Comitato di Lotta per la Casa, ma di altri collettivi, di altre assemblee che insomma portavano avanti la loro attività e la loro critica dell'esistenza. Insomma, dopo questo blitz l'Ater stesso non ha più voluto concedere quello spazio comunque pubblico all'associazione che per 20 anni aveva gestito e pagato l'affitto di quello stabile, costringendo poi i compagni a occupare per ben 2 volte quello spazio, a essere poi sgomberati, a cui appunto nascono altri 2 processi. Dal primo filone che è quello appunto dell'attacco ai compagni più attivi del comitato, tra l'altro con appunto l'accusa delirante di associazione a delinquere, che aveva un chiaro tentativo di cercare di smantellare, di colpire comunque una realtà organizzata che appunto tramite tutte le pratiche di cui parlavamo prima è riuscita a mettere molti bastoni tra le ruote all'Ater. Appunto a questo primo filone l'anno scorso sono iniziate a arrivare una raffica di avvisi, di denunce a 69 persone appunto per invece una serie di reati specifici che vanno da resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, appunto a cortei non autorizzati, occupazioni, insomma ai singoli episodi, alle singole azioni che il Comitato di Lotta per la Casa nei suoi 3-4 anni di attività ha portato avanti. E questo sicuramente dà anche l'idea dell'attacco che l'Ater insieme appunto alla questura e ai palazzinari vari vuole fare con questo processo, perché se da una parte si va a colpire i compagni, le persone più attive, dall'altra l'allargamento del processo agli altri 69, arrivando a 74 indagati, è un chiaro attacco alla solidarietà. Vengono indagati, oltre a molti compagni, tantissimi padri e madri di famiglia, le stesse famiglie appunto che si stringevano insieme, che lottavano ai picchetti antistratto, che occupavano le case, ma anche moltissimi solidali, giovani o meno giovani, che anche solo in 1 o 2 occasioni passavano a portare la loro solidarietà. Dire che per noi questo processo è molto importante, non si può assolutamente farlo passare in sordina o abbassare la testa di fronte a un'accusa di questo tipo, sia perché è un chiaro messaggio a chi appunto anche in questi mesi, in queste settimane lotta contro l'Ater, lotta contro un'azienda che dovrebbe essere pubblica ma che si muove come se fosse un privato, seguendo delle semplici logiche di mercato, di svendita, di arricchimento delle proprie casse sulle spalle dei più bisognosi. Ma oltre a questo è chiaramente un precedente molto, molto pericoloso. Se dovesse passare associazione a delinquere per un gruppo di persone che si è organizzato per comunque rispondere e solidarizzare intorno a persone a cui venivano tolti un diritto basilare come quello della casa, chissà, sappiamo come funziona la repressione, sappiamo che un domani potrebbe essere tranquillamente riprodotto ed allargato a una qualsiasi situazione di lotta che riesce effettivamente a mettere i bastoni tra le ruote alle logiche di speculazione.
Ascolta Radiazione.